Benvenuti in questa sessione di Biennale Tecnologia dove si parlerà di intelligenza artificiale e di droni. Io sono Gianfranco Todesco, sono un funzionario della città di Torino, mi occupo di droni, di intelligenza artificiale, di innovazione, soprattutto, diciamo, rispetto alla safety and security degli spazi pubblici. Allora, prima di iniziare con, diciamo, questa tavola rotonda e, diciamo, e l'introduzione degli argomenti, volevo che la regia lanciasse un video su come i droni possono raccontare le città. Noi siamo abituati a raccontare le città con le parole, vediamo un po' attraverso la tecnologia dei droni come possiamo raccontare le tre città, Torino, Genova e Firenze. Avete visto quindi come con i droni si possono raccontare delle città o delle emozioni. Adesso io chiederei di introdurre il primo ospite che è Loran Sisman di Leonardo, che è responsabile dell'Unmanned System di Leonardo e che purtroppo non può essere con noi in presenza e quindi sostanzialmente ci sarà una sua videoregistrazione del suo intervento.
Buongiorno, sono Loran Sisman, sono responsabile dell'unità organizzativa Unmanned System di Leonardo. Leonardo ovviamente non poteva mancare alla Biennale Tecnologia Torino e per questo ringraziamo il Politecnico di Torino, il suo rettore Guido Saracco, ringraziamo il Comune di Torino, ringraziamo la Regione Piemonte che sono sempre al nostro fianco quando stiamo lavorando su questi temi di alta tecnologia e futuribili. Siamo qui per parlare di droni e di intelligenza artificiale al servizio del cittadino del futuro e anche della città del futuro. Ma com'è questa città di domani? La città di domani la immaginiamo con dei taxi volanti, la immaginiamo con dei droni che consegnano i pacchi e una moltitudine di altre missioni che possono fare a servizio quindi di tutti quanti noi. Che cosa serve per arrivare a realizzare questo disegno? Serve quello che noi abbiamo chiamato il trittico abilitante, serve il progresso congiunto della parte tecnologica, della parte regolamentare e della parte di business model. In che senso? Nel senso che la tecnologia abilita nuove funzionalità, la regolamentazione permette di inquadrarla dentro un insieme di regole atte a garantire la sicurezza e la fruibilità di questi servizi, il modello di business deve trovare un modo di avere un'economia sostenibile che fa frutto di questa tecnologia nell'ambito dell'aspetto regolamentare che è stato settato per dare e erogare nuovi servizi. Per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo ovviamente l'intelligenza artificiale che abiliterà, la safety del volo, quindi la sicurezza del volo, permetterà ai droni stessi, le piattaforme, di essere più resilienti, di essere più, autonome nel muoversi nell'ambito della città e in relazione agli altri droni, ma anche dal punto di vista del traffico del controllo aereo che permette a tutti questi droni di coabitare e di avere un volo che sia funzionale uno degli altri, andando a permettere il deconflicting di questi vari droni in modo dinamico, dandogli direttamente l'indicazione da seguire per evitare di incorrere in incidenti o in problemi di volo. Ma non solo l'intelligenza artificiale abilita questa maggiore sicurezza del volo, l'intelligenza artificiale abilita anche la scalabilità, permette di avere più droni pilotati non più da più piloti, ma da un numero ridotto di piloti, che permette di averne di più in funzionamento, avere un'economia quindi che permette di fare scala. Quindi intelligenza artificiale, vediamo che l'innovazione, se volete, tecnologica, permette alla regolamentazione, all'aspetto regolamentare di avere più sicurezza, permette alla parte dei modelli di business di avere più economicità e quindi essere più appetibile. E questo ovviamente permette di alimentare un volano di cui i profitti permetteranno di reinvestire in nuove tecnologie che andranno a sfidare nuovamente la regolamentazione e verranno a cogliere nuovi modelli di business. Nei prossimi interventi Marco Arrobbio vi illustrerà come Leonardo si è strutturata con l'iniziativa e il Drone Contest a supporto della nascita di un ecosistema su intelligenza artificiale applicata all'autonomia di volo e dei droni. D'altra parte, Paola Castagna vi presenterà l'iniziativa di consegna di merce sanitaria tra due ospedali laziali fatta con l'ospedale pediatrico del Bambin Gesù in collaborazione con l'aviazione civile italiana, l'ENAC, e con Telespazio e D-Flight. Ovviamente lo sviluppo di tale sperimentazione, di tale idee innovative, non può prescindere in un ambiente particolarmente fertile per immaginarle, sapendo che potremo andare al limite della tecnologia, al limite della regolamentazione. Questo ambiente lo abbiamo trovato qui a Torino, nell'ambito di Torino City Lab e Torino Dora Lab, che sono i vettori di cui si è dotata la città per accogliere e recepire queste varie sperimentazioni, permettere a questo ecosistema effettivamente di prendere piedi. Quindi siamo grato di poter fare queste sperimentazioni a Torino. A tal proposito stiamo lavorando proprio col Comune di Torino per sviluppare una sperimentazione molto ambiziosa in ambito Urban Air Delivery, che speriamo di potervi annunciare più in dettaglio nelle prossime settimane. Di questo ve ne parlerà in modo più ampio l'assessore a innovazione Marco Pieronti. Vi ringrazio e vi auguro una buona sessione con noi. Arrivederci.
Droni e intelligenza artificiale, apparentemente parliamo di futuro, in realtà parliamo anche di cose che si stanno già facendo e che si stanno in questo momento testando prima di poter diventare dei veri e propri servizi. Sono tecnologie molto innovative, ma pensate, a un po' di anni fa mai si sarebbe potuto dire che con gli elicotteri ci saremmo spostati da un capo all'altro del paese. Poi la tecnologia è arrivata, ci sono state delle fasi di test della tecnologia, è stata validata ed oggi con gli elicotteri ci spostiamo tranquillamente da un capo all'altro di ogni paese, di ogni nazione. La stessa cosa avverrà con i droni. Oggi siamo in fase di test, molte soluzioni, la tecnologia verrà validata e poi sarà normale fare delle cose con i droni che oggi sembrano il futuro. Sempre la tecnologia è un fattore abilitante che non si deve mai sostituire alla presenza dell'essere umano, che è altrettanto abilitante per molte cose. L'introduzione dell'intelligenza artificiale sulle tematiche dei droni crea degli scenari interessanti non solo per l'i-mobility ma anche in molti settori. Immaginiamo oggi cosa significa gestire i parchi urbani. Dobbiamo capire quali sono le fitopatologie delle piante, lo stress idrico, a terra facciamo prelievi, attiviamo monitoraggi, cerchiamo di curare gli alberi dei parchi con dei sistemi tradizionali. Già oggi è possibile, con delle camere multispettrali a bordo di droni e appositi algoritmi, monitorare in tempo reale le fitopatologie delle piante e lo stress idrico, riducendo i tempi e i costi di questi interventi. E questo, diciamo, non è il futuro, è già oggi. Quindi vedete sostanzialmente come la tecnologia può essere abilitante per cambiare il modo di fare le cose, non per farne necessariamente di altre, anche per farne altre, ma per fare le stesse cose in un altro modo, magari più efficace, più efficiente, più veloce, più puntuale, con meno rischi per gli operatori umani e anche con una, diciamo, un maggior approfondimento tecnico-scientifico. Io farei partire l'intervento dell'assessore all'innovazione della città di Torino, Marco Pieronti, che si occupava già presso l'Università di Innovazione ed Industria 4.0, quindi prego la regia di dare la parola all'intervento del professor Marco Pieronti.
Buongiorno a tutti, grazie Comandante Todesco e grazie per prevedere un intervento della città anche su questi temi. Ovviamente quando si parla di innovazione per la pubblica amministrazione è sempre molto complicato, perché parliamo di macchine organizzative molto più lente rispetto a quello che l'innovazione richiede, con risorse e competenze spesso non così di frontiera rispetto a quanto un processo di cambiamento potrebbe coinvolgere. Però questa è un po' una partita che la città ha voluto giocare già da diversi anni, in qualche modo ha deciso di identificare tra i vari stream della sua strategia di innovazione. Ho provato a riepilogare pochissimi messaggi che volevo condividere con voi in questa presentazione. Primo messaggio fondamentale, che qualsiasi progettualità, qualsiasi idea innovativa non può essere estemporanea, nel senso che deve integrarsi in un sistema ben più complesso. Avete citato il ruolo delle nuove frontiere tecnologiche, dell'intelligenza artificiale, con questa nuova sfida che è stata affidata alla città di Torino come futura sede dell'Istituto Nazionale per l'Intelligenza Artificiale. Beh, questo fa parte un po' di una strategia, di quella di immaginare il nostro territorio come una somma di parti correlate ed integrate. E qui la urban air mobility o l'air mobility o la space mobility sostanzialmente costruiscono questo stream su cui la città ha voluto provare a misurarsi e ha voluto anche un po' caratterizzare le sue politiche di innovazione. Però ci siamo sempre chiesti perché la città deve dedicare delle risorse, delle attenzioni, delle competenze a questo tipo di evoluzioni che sembrano veramente tanto lontane. Parliamo di persone che viaggeranno sulle nostre teste, di merci che addirittura si muoveranno sul nostro territorio in maniera intelligente e magari automatica. E beh, tutto questo in realtà serve per tracciare quello che ogni città prevede del proprio futuro, ma del proprio futuro industriale. E per dare una risposta a come la città, che ruolo può avere la città in questi stream? Ho provato qui a ripiegare alcune delle progettualità che abbiamo portato avanti in questi anni e in questi mesi, perché anche in fase emergenziale le nostre sperimentazioni non si sono fermate, anzi hanno, tra virgolette, sfruttato questo particolare momento per accelerare o per declinare certe sperimentazioni, quindi da un monitoraggio del territorio affinché l'effetto di questa emergenza potesse essere in qualche modo contenuto o controllato, fino a qualcosa che avete già citato voi, di quanto può essere questa una tecnologia abilitante per il monitoraggio e la predizione di alcuni fenomeni, anche fenomeni legati al fiume, per esempio, o legati a particolari eventi non previsti o non prevedibili. Ma in realtà, la vera riflessione che abbiamo fatto come città di Torino, e in particolare quando si parla di innovazione, è avere un percorso di lungo periodo, cioè non limitarsi alla singola sperimentazione o comunque immaginare la singola sperimentazione come l'inizio di un percorso ben più complesso. Ho provato a ripiegare questo sulla classica scala dei TRL, quindi questa misura convenzionale che distanzia l'idea dalla sua realizzazione e dalla sua implementazione. E ogni nostra politica di innovazione, in qualche modo, cerchiamo di misurarla con questa visione. Se riportiamo queste considerazioni in un mondo dell'air mobility, uno potrebbe chiedersi: ma perché la città deve sperimentare e addirittura fallire in alcuni casi? Ebbene, i tre momenti su cui stiamo lavorando e stiamo costruendo la nostra progettualità passano appunto da questa scala, cioè una prima fase di sperimentazione, magari anche poco coordinata, molto più, se vogliamo, scenografica che effettivo e efficace sul territorio. Ma questo ha un grande ruolo, e questo blo primo blocco, quella della sperimentazione della creazione dell'ecosistema, serve per capire quanto quello stream tecnologico è interessante per i soggetti che sono sul territorio o che potenzialmente possono arrivare. E quindi una sorta di chiamata alle armi, di tutti quei soggetti che oggi in prospettiva possono essere interessati a sviluppare un certo tipo di innovazione. Ma non deve limitarsi lì lo sforzo innovativo di una città, ma deve fare un secondo passaggio, quello di passare dalla sperimentazione alla sua realizzazione e il suo passaggio verso servizi reali. Quindi, una volta testata la tecnologia, il passaggio è capire per quali servizi utili ai cittadini nelle sue più ampie accezioni, quindi il cittadino che lavora, il cittadino che studia, il cittadino che si sposta, il cittadino che ha famiglia, il cittadino che si diverte sul territorio, e quindi capire come declinare questa tecnologia sui diversi stream di bisogni del cittadino. Ma il terzo passaggio, quello più complesso e quello su cui effettivamente crediamo, è sviluppare questi stream affinché a regime si possa creare una vera e propria nuova industry, un nuovo tessuto imprenditoriale di investimenti, di sviluppo di competenze, affinché questo abbia una ricaduta anche economica, anche di modelli di business sul territorio. E quindi il passaggio da un ecosistema selezionato a uno sviluppo dello stesso basato sia su competenze che sussistono sul territorio, e su questo a Torino stiamo facendo una grande attenzione nello sviluppare e mantenere un certo tipo di competenze, ma anche e soprattutto di attrarre nuove tecnologie, nuove competenze e nuovi investimenti affinché si possa creare un vero e proprio settore di riferimento. Questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo e quello che mi piaceva nel poco tempo, perché è giusto che poi si lasci la parola a chi sicuramente ne sa molto più di me nel spiegare perché la città si sta misurando su questi temi e dove e qual è il percorso evolutivo della città stessa. Grazie a tutti e buon lavoro.
Grazie professor Pironti, è stato molto interessante questa presentazione che ci ha fatto capire come le città possono avere un ruolo abilitante rispetto a queste innovazioni che coinvolgono molti attori, ovviamente. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, io passerei la parola adesso a Marco Arrobbio di Leonardo, che ci racconterà un'esperienza di introduzione, diciamo, di intelligenza artificiale e droni attraverso, diciamo, uno use case che lui ha gestito direttamente, il Drone Contest.
Grazie a Capitano Todesco e buongiorno a tutti. Sono Marco Arrobio e lavoro nell'unità Managed System di Leonardo. All'interno di questa unità io seguo il perimetro per la parte di innovazione e rapporti con le start-up e l'università. Quello che vi voglio presentare oggi è un'esperienza che abbiamo avuto con il Leonardo Drone Contest. Quello che abbiamo fatto, la tecnologia che c'è dietro al Leonardo Drone Contest, che ha un duplice aspetto. C'è la tecnologia delle persone che hanno partecipato e che hanno prodotto dei sistemi per questa gara, e poi c'è anche la tecnologia, che è importante, di un nuovo sistema di fare open innovation e di fare un'attività che mette insieme tutto l'ecosistema verso un obiettivo. Allora, il Leonardo Drone Contest è un progetto ideato e sviluppato da Leonardo e con la collaborazione di 6 atenei italiani. L'obiettivo è quello di promuovere in Italia lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata all'ambito dei sistemi senza pilota. Qual è però l'obiettivo finale di questo progetto? L'obiettivo finale è quello di favorire la nascita di un ecosistema. Il mercato dei droni, il mercato dell'intelligenza artificiale applicato ai droni è un mercato molto complicato, quindi anche per aziende grandi come la nostra è necessario che ci si allei e si creino delle sinergie con tutti gli operatori che stanno intorno a noi, quindi piccole e medie aziende, atenei, spin-off, start-up e naturalmente anche le università. E questo era proprio l'obiettivo del Leonardo Drone Contest. Un attimo una presentazione, così vi faccio vedere quello che stiamo facendo e vi presento meglio il progetto. Allora, perché abbiamo attivato questo progetto? Perché stanno cambiando un po' le condizioni dell'utilizzo dei droni all'interno delle città, o comunque questo è quello che prevediamo, ma non lo prevediamo solo noi, lo prevedono anche tanti attori, tanti attori importanti. Molti stanno entrando in questo mercato, non lo hanno fatto prima e ci sono dei motivi, sono cambiate le circostanze tecnologiche rispetto a qualche anno fa. Si sono sviluppati moltissimi motori elettrici, soprattutto grazie all'automotive. La potenza di calcolo che permette l'utilizzo di questi droni è aumentata, la capacità dell'utilizzo e la produzione di materiali compositi e anche la regolamentazione, come diceva Laurent Sisman prima, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Anche le batterie stanno migliorando, ma le ho lasciate un pochino più indietro, come vedete nella slide, perché è ancora uno dei punti deboli del processo. Per rispondere a questo tipo di cambiamento e per rispondere a questo tipo di innovazione che sta venendo avanti, abbiamo ideato il Leonardo Drone Contest. Il Leonardo Drone Contest è un progetto che mette insieme sei università in cui Leonardo ha pagato un dottorato di ricerca in ognuna di queste università per provvedere a sviluppare una gara con complessità crescente, in cui le università e i team delle università si sono scontrati per raggiungere un obiettivo. Quando vi dicevo di miglioramento della tecnologia che c'è anche dal punto di vista gestionale, intendevo proprio questo, cioè noi abbiamo voluto cambiare quello che è normalmente l'utilizzo di un dottorato di ricerca, andando ad inserire delle varianti, delle variabili che sono appunto la gara, mettere i team in competizione, secondo noi ha favorito e sta, per quello che abbiamo visto, favorendo la crescita di un ecosistema, perché le università non hanno dedicato solo un singolo dottorato alla gara, ma un team completo che quindi ha favorito anche la crescita di altre persone oltre al dottorato di ricerca che Leonardo ha predisposto. Questi sono i partecipanti: Torino, Milano, Bologna, Pisa, Roma e Napoli con le relative università. E questo che adesso voglio farvi vedere è come è avvenuto la prima gara. Allora, il Leonardo Drone Contest si è svolto a settembre. Per chi non l'avesse visto, abbiamo il sito sul sito di Leonardo, potete vedere tutte le informazioni. Vi farò vedere dopo un video in cui sono sintetizzato un po' quello che è avvenuto, e quello che voglio farvi vedere è il campo di gara. Noi abbiamo predisposto all'interno dello stabilimento velivoli di Leonardo in Corso Francia un'area, un campo di gara abbastanza grande in cui c'erano degli ostacoli. Abbiamo simulato quello che poteva essere una città, un campo che è 10 metri per 20. All'interno di questo campo i droni dovevano muoversi in autonomia. Allora, il primo problema che naturalmente ha un drone quando si deve muovere in autonomia all'interno di un'area è sapere dov'è. Uno dei punti importanti del Leonardo Drone Contest è il fatto che i droni non possono utilizzare il GPS, quindi non possono sapere tramite un sistema GPS dove sono. Quindi è molto difficile per un drone iniziare a muoversi in maniera automatica se non sa dov'è. Quindi senza il GPS abbiamo predisposto questi marker che vedete intorno al campo per permettere al drone di iniziare a capire dove si trova. Questa è stata la prima gara, come avete visto prima, avrà una complessità crescente, quindi è possibile che nelle gare dei prossimi anni verrà eliminata. La gara aveva delle aree a basso rischio e ad alto rischio era prevista una fase di ricognizione, quindi il drone, non sapendo dove era, partiva e doveva perlustrare in autonomia l'area e crearsi una mappa interna, cioè andare a trovare tutte quelle posizioni in cui erano presenti degli ostacoli e capire dove non poteva andare. Finita questa fase di ricognizione, veniva data una missione al drone, cioè gli veniva detto che doveva atterrare in alcune piazzole, andando a simulare quello che potrebbe essere una visione di una città del futuro in cui ci sono degli aerotaxi che possono portare le persone nei vari punti della città. Quindi i droni sviluppati dalle università in maniera autonoma stabilivano qual era la rotta migliore, evitavano di andare a sbattere naturalmente contro gli ostacoli e predisponevano degli atterraggi, ritornando poi al punto di partenza. Per vedere come è andata la gara, abbiamo predisposto un video che adesso chiedo alla regia di mandare in onda, in modo che possiate vedere cosa è successo durante la gara di quest'anno.
progettare un drone capace di volare in maniera autonoma e senza usare sistemi di navigazione, ma solamente logiche di intelligenza artificiale. Questo è ciò su cui stanno lavorando i 6 team universitari in gara. Tutto ha avuto inizio nel giugno del 2019, il 1 luglio 2020 il simposio, il kick-off del progetto. Ma ora i progetti diventano realtà e i droni scenderanno sul campo di gara. Sono stati mesi molto impegnativi di ricerca, di progettazione e di sviluppo.
La missione di ricognizione è andata abbastanza bene, come ci aspettavamo. Speriamo bene.
Il sistema è di estrema complessità e cerchiamo adesso di risistemarlo.
Abbiamo visto atterraggi perfetti, altri un po' meno. Abbiamo visto nei loro volti tensione, euforia, preoccupazione, soddisfazione. 10 metri per 20, queste sono le dimensioni del campo di gara, con ostacoli fino a 3 metri di altezza e 10 piazzole per l'atterraggio. L'obiettivo? Seguendo un preciso ordine, riconoscere e sostare per 5 secondi su 5 QR code posizionati all'interno del percorso.
Siamo riusciti ad effettuare anche 2 o 3 voli, è andata abbastanza bene.
Sono positivo ma consapevole che sarà una dura sfida.
Nelle 2 giornate di Torino tutti i team hanno dato il massimo, ma soltanto uno è il vincitore. Non resta che scoprire chi si è aggiudicato il primo round della competizione.
Le prime emozioni sono paura.
Molta ansia. Abbiamo avuto un sacco di problemi oggi.
Hai tanta voglia di dimostrare quello che sei riuscito a fare magari nei test in volo.
Veramente un sacco di imprevisti possono succedere rispetto anche al laboratorio.
Tu credi che il drone faccia qualcosa ma fa tutt'altro spesso.
Purtroppo noi abbiamo compromesso l'integrità dei motori il primo giorno.
Alla fine siamo riusciti a configurare bene i parametri e a completare il volo.
Ovviamente poteva andare meglio.
Abbiamo visto tante squadre molto preparate.
Bisogna essere creativi per forza.
Ce la siamo giocata e siamo molto contenti.
Eccoci, spero che vi sia piaciuto questo video dove abbiamo cercato di far trasparire, di far venire fuori quella che è stata l'emozione che abbiamo avuto noi che abbiamo partecipato e anche i ragazzi che hanno partecipato, i team universitari che hanno partecipato, dove abbiamo proprio visto la tensione della gara. C'era molta tecnologia all'interno di questi prodotti che hanno sviluppato le università. In pochi mesi sono riusciti a creare un drone, a costruirlo, a dargli delle logiche di intelligenza artificiale e di autonomia. Purtroppo la gara non è avvenuta in un luogo aperto, è aperto al pubblico, soprattutto per via del Covid, si è svolta a settembre. E speriamo che invece la gara del prossimo anno di non avere più questi problemi e di poter avere anche il pubblico e di poter avere molte persone a vedere questa gara, perché a parte la tecnologia è stata anche molto bella da vivere. Cosa ci aspetta adesso? Il dottorato di ricerca di questi ragazzi che seguono il Drone Contest all'interno dell'università dura 3 anni, quindi la pianificazione è di fare 3 gare, una gara all'anno a complessità crescente, e abbiamo già gli appuntamenti per il prossimo anno. La gara è cresciuta come complessità, abbiamo aggiunto delle difficoltà in più, non faremo più la ricognizione, quindi non permetteremo più al drone di verificare come è fatta il campo di gara, ma dovrà ambientarsi e capire come muoversi da solo, quindi con tutta una serie di complicazioni e di conseguenze che ci possono essere. Inseriremo degli ostacoli, a parte gli ostacoli fissi che già avete visto, inseriremo degli ostacoli mobili e il riconoscimento degli oggetti mobili, quindi dovranno non solo atterrare, ma potrebbero avere anche delle perturbazioni e sapere come reagire. E cercheremo di spingere la ricerca dei team verso la collaborazione tra più soggetti. Sono tutti argomenti che sono semplici da raccontare, ma che sono molto complicati dal punto di vista tecnologico, e proprio per far capire quali sono le difficoltà tecnologiche che ci sono all'interno, il prossimo anno abbiamo due appuntamenti. Il primo appuntamento sarà a giugno, in cui verrà fatto un simposio scientifico in cui le università racconteranno la complessità tecnologica è quello che hanno sviluppato, e poi a settembre 2021 ci sarà la seconda gara. Invito tutti a vedere cosa è successo, a seguirci, perché costantemente daremo informazioni su quello che stanno facendo i ragazzi e su quello che stanno sviluppando. Abbiamo sul nostro sito leonardocompany.com una sezione dedicata al Drone Contest, oppure molto facilmente, se scrivete Drone Contest su Google, lo potete trovare. Per qualsiasi informazione poi io sono anche a disposizione per raccontarvi quello che sta succedendo. Rimanete connessi con noi. Vi ringrazio e ripasso la parola al capitano Tedesco. Buona giornata a tutti.
Grazie Marco, è stato molto interessante vedere una grande azienda, degli Atenei, l'intelligenza artificiale, i droni, la sfida, il challenge, ma anche sentimenti, umanità. È stato estremamente interessante. Credo che, diciamo, è molto evocativo quello che state facendo rispetto al coinvolgimento di un ecosistema, rispetto alla tecnologia che ha anche applicazione, dedizione, sfida soprattutto, ma anche tanta umanità. Quei ragazzi erano davvero fantastici. Allora, adesso io passerei la parola a Paola Castagna, che è la responsabile del Normative Intelligence presso l'Unmanned System di Leonardo, che ci racconterà un caso molto interessante di applicazione di tecnologie e di droni rispetto alla sanità. E in questo periodo capiamo bene che cosa può significare la sfida tecnologica rispetto a una sfida molto grande come quella della pandemia.
Grazie Gianfranco, buon pomeriggio a tutti. Vi farei vedere, prima di entrare nel dettaglio della sperimentazione, il video che abbiamo preparato per raccontare questa bellissima esperienza. Sì, il video che abbiamo visto rappresenta bene quello che ha anticipato il comandante nella parte introduttiva di questa giornata, quando ha detto che con i droni si possono raccontare delle emozioni. E per me è un'emozione essere qua oggi con voi per raccontarvi questo progetto che ho avuto il piacere di coordinare, un progetto che è nato proprio in seno a questo momento difficile di pandemia. Era marzo di quest'anno quando sono stata contattata da ENAC per ricevere informazione che c'era interesse da parte dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di effettuare una sperimentazione. Marzo, quindi smart working, situazione assolutamente incerta, situazione assolutamente sfidante, perché come Leonardo, anche se siamo Leonardo, anche se abbiamo un secolo di storia nell'aviazione, questo tipo di attività non l'avevamo mai fatta. Abbiamo accettato la sfida, figlia proprio di quel clima di collaborazione che stiamo cercando di costruire giorno per giorno con le istituzioni e con l'ambiente accademico. E a metà di ottobre siamo finalmente riusciti in questo risultato. Condividerei adesso con voi qualche diapositiva, giusto per fissare qualche punto su quello che abbiamo fatto. Allora, la sperimentazione è nata da un'esigenza reale dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, il quale ha un centro prelievi presso la sede di Santa Marinella e un laboratorio analisi presso la sede di Palidoro. Abbiamo immaginato rispondere a questo CONOPS progettando una sperimentazione articolata su diverse fasi progressive, di cui la prima fase si è svolta un mesetto fa. Ovviamente, data la distanza fra i due siti, abbiamo operato oltre il campo visivo dell'operatore, in quello che tecnicamente viene definito in volo BVLOS, e grazie all'impiego della piattaforma digitale cloud-based sviluppata da Telespazio abbiamo potuto monitorare la traiettoria effettuata dal drone, ma al tempo stesso iniziare ad immaginare un'interfaccia user-friendly per il cliente stesso, in modo che potesse avere visibilità di dove era il suo prezioso carico momento per momento. I tool che abbiamo utilizzato, come avete visto, sono un lift and cruise elettrico con un'apertura all'aria di circa 2 metri, peso massimo al decollo di 15 kg e carico di 2 kg in un vano di carico con la capacità di 15 litri. L'operazione è avvenuta ad una quota di circa 40 metri con una velocità intorno ai 100 km all'ora, sorvolando essenzialmente il tratto di mare tra le due località. L'operazione è stata monitorata in tempo reale mediante la piattaforma digitale T-Drones, la quale comunicava con il drone tramite un dispositivo chiamato Combox, che forniva i canali di comunicazione LTE satellitare, per cui in qualsiasi momento è stato possibile anche per il personale sanitario avere consapevolezza del posizionamento del carico. Dal punto di vista regolamentativo, l'operazione è stata effettuata grazie al rilascio di un'operazione per operazioni specializzate a scopo di ricerca e sviluppo da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAC, il quale ha rilasciato questa autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10 del regolamento vigente. Quindi non è un'autorizzazione che copre qualsiasi operazione di questo tipo, ma è focalizzata per l'operazione di questo specifico mezzo aereo in questo specifico tratto di spazio con le definite condizioni di controllo di terra, aria e mare ai soli fini della ricerca e sviluppo. Ovviamente per effettuare questo tipo di operazione è stato necessario definire delle procedure di coordinamento fra tutti gli enti e le autorità coinvolte per la sperimentazione stessa. In particolare dal punto di vista dello spazio aereo abbiamo operato richiedendo l'attivazione di una zona di restrizione di spazio aereo temporanea mediante l'emissione di NOTAM in stretto coordinamento con la TS per la gestione di attivazione e disattivazione della stessa. Attività di coordinamento che è avvenuta al momento utilizzando il telefono. Stesso tipo di coordinamento con tutte le autorità che avevano competenza sull'area sorvolata. La rotta che abbiamo sorvolato in particolare andava ad attraversare sia le aree terminali degli aeroporti di Roma Urbe e di Roma Fiumicino, quindi competenza ENAV, sia l'area di competenza dell'aeronautica militare dedicata alle operazioni del poligono di Furbara. Per cui, sebbene operassimo in condizioni di riserva di spazio aereo, era necessario comunicare ai vari enti l'attivazione stessa della riserva di spazio per il tempo necessario per effettuare l'operazione. Analogamente, essendo un tratto dove è possibile il volo sia di eliambulanze proprio a servizio dei due ospedali per i quali stavamo operando, ma anche per attività di ricerca di search and rescue dei militari, anche in questo caso avevamo un link diretto con chi fornisce questi servizi di eliambulanza in modo da poter coordinare l'operazione del drone e garantire la sicurezza di questi mezzi di soccorso. Per quanto riguarda invece il sorvolo del tratto di mare, abbiamo operato in stretto coordinamento con la direzione marittima di Civitavecchia e in particolare con le capitanerie di porto di Civitavecchia e Fiumicino e con la direzione marittima di Santa Marinella. Questo vuol dire che abbiamo avuto necessità di informare mediante PEC tutti questi enti coinvolti della finalità delle operazioni, dei tempi delle operazioni stesse, delle aree di mare occupate dal volo, in modo tale che potessero garantire che tutto venisse eseguito in sicurezza del terzo sorvolato, in questo caso in particolare di eventuali natanti nella zona tra Santa Marinella e Palidoro. Analogamente l'autorizzazione al volo che ci è stata concessa prevedeva che ci fosse l'area di terra in prossimità delle aree di decollo ed atterraggio sgombra da persone non coinvolte nelle operazioni e per questa attività abbiamo dovuto cercare il coordinamento del Ministero degli Interni, delle prefetture, ma anche della polizia locale e dei comuni sia di Fiumicino che di Santa Marinella. Quindi è stata un'esperienza assolutamente molto interessante perché ci ha mostrato come le istituzioni sono proattive e pronte ad ospitare l'innovazione. Dall'altra però ovviamente è stato un percorso abbastanza tortuoso che ci ha posto delle importanti necessità di definire a seguire delle procedure per poter effettuare queste operazioni in modo più routinario. Per l'effettuazione di queste operazioni ci siamo anche avvalsi di alcuni importanti strumenti informatici a supporto, da un lato, dal punto di vista dello spazio aereo, abbiamo potuto avvalerci della piattaforma di Flight, quindi la piattaforma di Uspace, sviluppata congiuntamente da ENAV, Telespazio e Leonardo per la gestione del traffico aereo di droni. E abbiamo utilizzato proprio D-Flight come interfaccia fra ENAV e l'operatore del drone stesso. Analogamente, D-Flight ha fornito indicazioni importanti per l'operazione del drone sull'indicazione degli spazi aerei che era autorizzato o meno ad occupare per la propria operazione. In parallelo, come abbiamo ricordato all'inizio del mio intervento, ci siamo anche avvalsi di T-Drones, che è una piattaforma orientata all'erogazione del servizio e quindi l'interfaccia fra l'esigenza del cliente, quindi quella del bambin Gesù di avere il proprio carico trasportato, e le incombenze regolamentative nei confronti dei sistemi di gestione di Uspace. Come ho detto, quella che abbiamo avuto a ottobre è il primo step di una sperimentazione che si articolerà su fasi successive, ognuna delle quali avrà un livello di complessità superiore e andrà sempre più nella direzione di comprendere quali sono gli abilitanti per poter passare da una sperimentazione a un servizio a beneficio del cittadino. Come indicava prima l'assessor Pironti, la sperimentazione da sola è interessante, ma per noi deve essere anche finalizzata all'erogazione di qualche cosa di utile e possibilmente avere anche uno sbocco dal punto di vista del business. In particolare, l'obiettivo delle prossime sperimentazioni sarà comprendere quali sono gli abilitanti dal punto di vista tecnologico e normativo per fare sì che questa sperimentazione avvenuta sul mare possa pian piano rivolgersi sempre più verso la terra e quindi come obiettivo finale anche la possibilità di riuscire a raggiungere non solo la sede dell'ospedale di Palidoro, ma anche andare verso le sedi poste in Roma città. E nel frattempo, ovviamente, come azienda abbiamo anche la necessità di comprendere quali sono gli abilitanti per rendere economicamente sostenibile il servizio e lavorare con il normatore per fare sì che questi servizi possano avere anche uno sbocco di fruibilità estensiva per il cittadino. Con questo avrei concluso la mia presentazione e ovviamente rimango a disposizione qualora ci siano ulteriori domande da parte di chi mi sta ascoltando. Grazie.
Paola, è stato molto interessante soprattutto comprendere come la sperimentazione non è mai fine a se stessa, ma punta sempre, diciamo, a una soluzione che serva a erogare dei servizi e quindi coinvolgere anche le esigenze dei cittadini, delle imprese, eccetera. Quindi adesso diciamo che abbiamo completato il quadro degli interventi e che ci ha anche chiarito, Laurent Sisman ci ha chiarito anche come la regolamentazione e l'innovazione sono sempre, diciamo, in integrazione tra di loro. Ovviamente la regolamentazione, ovvero le istituzioni che emettono le regole, devono essere sempre stimolati dall'innovazione per adattare le regole, sempre avendo al centro la sicurezza e tutti i parametri indispensabili, ma devono avere al centro anche il fatto che devono evolvere per integrare le innovazioni che non erano presenti quando sono state emanate le regole. A questo punto io chiederei sostanzialmente di vedere se nelle chat ci sono delle domande o se no magari faccio io delle domande di approfondimento. Non vedo nella chat domande specifiche, chiedo aiuto. Altrimenti, se non ci sono domande specifiche, faccio io qualche domanda a Marco Arrobbio e a Paola Castagna. Allora, comincio io, chiederei a Marco Arrobbio sostanzialmente dove vede lui, diciamo, il confine tra l'integrazione dell'intelligenza artificiale e i droni rispetto a possibili servizi che possono essere erogati in un ambito urbano.
Allora, i servizi che possono essere erogati all'interno di un ambito urbano sono moltissimi. Sono... Il problema non è tanto immaginarli, il problema è più, diciamo così, mettere l'intelligenza artificiale a servizio dei droni, perché l'intelligenza artificiale utilizzata all'interno dei droni è molto complicata. Ci sono varie complicazioni sia per la visione sia per il posizionamento. Uno dei problemi che abbiamo affrontato nel Leonardo Drone Contest è proprio quello, è proprio il posizionamento, perché cosa succede a un drone quando perde il segnale GPS? È un problema ancora attuale, perché può capitare il segnale GPS, soprattutto all'interno delle città, non è così preciso, e quindi il drone deve essere in grado di capire dov'è, di vedere gli ostacoli e, se perde il segnale, continuare ad operare. Quindi ci sono ancora dei problemi, ci sono dei problemi anche, come diceva Loran prima, normativi, perché questo tipo di servizio può esistere solo nel momento in cui la normativa lo permette, e la normativa lo permetterà se la sicurezza, se la tecnologia gli avrà garantito quella sicurezza per tutti i cittadini che sono all'interno delle città. Diciamo che il futuro che immaginiamo lo possiamo immaginare con all'interno delle città dei droni che effettuano dei servizi e che fanno delle attività insieme con noi. Il punto forse rimane ancora quando, e noi stiamo lavorando sia con il Drone Contest che come Leonardo per avvicinarlo sempre di più e poter offrire questi servizi.
Adesso chiederei a Paola sostanzialmente una sua suggestione rispetto a cosa potrebbe essere l'urban delivery tramite droni.
Allora, Se immagino quello che abbiamo fatto per il trasporto di materiali biomedicali nel Lazio, purtroppo devo dire che l'urban delivery con i droni non la vedo nell'immediato, perché da un lato ci sono, come diceva Marco, delle restrizioni regolamentative che impongono la necessità di poter dimostrare che la tecnologia è sicura. Quindi, prima di riuscire a fare delle delivery in città, dovremo sicuramente passare attraverso il mondo della delivery in contesti meno abitati, rurali, quindi sarà un progresso, un processo a step sostanzialmente. Dopodiché, credo che alcuni stream di consegna possono avere tempi più rapidi rispetto ad altri, quindi particolarmente quello del medicale potrebbe essere uno di quelli più veloci, proprio per il fatto che nasce da un'esigenza dove il tempo diventa davvero l'essenza della consegna, oppure la necessità di mantenere il carico in date condizioni di temperatura controllata durante il trasporto stesso, quindi probabilmente anche l'utilizzatore può avere interesse a pagare di più un trasporto se trasporta qualche cosa di effettivamente prezioso. Quindi mi piace vedere le visioni dove avremo i pacchi consegnati sui nostri balconi o il panettone ci viene portato direttamente dal drone alla finestra, ma temo che ci vorrà ancora qualche annetto per arrivare a questo contesto.
Grazie. Dalla regia ci segnalano che abbiamo raggiunto il tempo limite, quindi io ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione, per le suggestioni e gli stimoli che ci avete lasciato rispetto a intelligenza artificiale, droni e servizi nelle città.